Eccoci qua ragazzi, abbassiamo solo un po' qualche timpano qualcuno mentre si ascolta. Eccoci qua ragazzi, puntuali un po' come un orologio svizzero, ma dati questo nuovo appuntamento con quelli lunedì di Attiva Radiofonica dalle 20:30 fino alle 22. I radiofoni è scritto qua PH, perché se scrivete mandate in qualche sito strano di sera non conviene, quindi guardate di radiofoni è scritto qua PH in diretta web fino alle 22, poi domani sarà disponibile la puntata via podcast. Allora oggi abbiamo tre realtà, tre debutti e prima di arrivare uno qua, quindi sono un po' tutti preoccupati, mi dicono che domande ci farà insomma Nicola, adesso lo scoprirete domande. No, non sono cattivo e presento. Allora, parto dalla mia destra. Abbiamo Francesca, Marco, ben trovati.
Grazie, ciao.
La realtà qua, la realtà, dite a voi, perché se dico io nome, il primo nome è un po' inglese, forse mi sbaglio, quindi dite voi. La realtà?
L'associazione Wild Umbria.
Ok, che si occupa appunto di recupero, giusto?
Sì, di animali selvatici.
Perfetto. Poi abbiamo Silvia, ben trovata Silvia.
Buonasera a tutti.
Tu invece una realtà, no, musica, di ballo, ho detto bene?
Sì, ballo swing, esatto.
Happy Fit si chiama.
Happy Fit, la scuola, okay. Sì, la scuola di ballo.
Perfetto. E poi, Dulcis in Funus, abbiamo Valentina Beatrice, ben trovati.
Ciao.
Che hanno portato, ci fanno una realtà compressa, dico bene? Con una storia abbastanza lunga.
Sì, sì, beh, sì. Una grande tradizione, una grande Fonte tradizione, Maggiore.
Fonte
sì.
Maggiore. Che, diceva Valentina, la storia di una storia di 70 anni, giusto?
Sì. Quindi non nella forma come adesso, ma sì, ha okay. Le sue origini del lontano.
Perfetto, perfetto, perfetto. E quindi insomma adesso impariamo di tutto questo. Allora andiamo con una prima canzone, poi iniziamo con insomma con i nostri ospiti. Marco si è scatenato, due canzoni, ahimè, sei bravissimo. Però c'è anche altre idee, quindi puoi scatenare anche i nostri altri insomma ospiti. Quindi andiamo con la prima canzone. Insomma che è venuta in mente a me e poi iniziamo a mettere canzoni dei nostri ospiti. Rimaniamo nei Queen con un'altra canzone abbastanza famosa e poi torniamo e iniziamo la nostra puntata fra poco. Siamo ragazzi in sottofondo per chi la volesse ascoltare fino in fondo, una canzone meravigliosa di un gruppo meraviglioso, e quindi con I Want to be Free. Iniziamo i nostri ospiti, partiamo da Francesca e Marco.
Ciao, buonasera.
Chi siete? Per chi non vi conosce.
Allora, io sono Francesca, sono una zoologa, sono okay. Laureata in scienze naturali e mi occupo di animali selvatici e quindi nel lontano, non lontanissimo, 2015 ho coinvolto dei miei amici, Dorian, che è un altro zoologo, Marco, che è qui, okay. E che invece è un veterinario, e Nicoletta, che è un'altra veterinaria.
Quindi abbiamo quattro persone. Avanti.
Sì, ne sì. Abbiamo fondato l'associazione Wild Umbria.
Davanti a una pizza.
Davanti a una pizza.
La pizza, sempre, davanti al cibo c'è sempre
pizza
qualcosa.
Pizza e birra vanno sempre bene.
D'accordo, quindi quanti anni sono?
Dal 2015, quindi 6 anni.
E invece recupero di animali selvatici, giusto?
Sì, allora.
In che consiste? Per chi no, non ha mai sentito questo tipo di attività, diciamo.
Ok, allora nel 2017 abbiamo vinto, diciamo così, abbiamo partecipato a un bando della regione e abbiamo preso in gestione il centro di recupero per animali selvatici feriti e in difficoltà della regione, che si trova nella località di Candeleto, nel comune di Pietralunga, che perfetto. È a nord della regione.
Okay.
Era una struttura che era stata destinata proprio a questo uso, ma erano anni che non veniva utilizzata. E quindi niente, noi ci occupiamo di diciamo correre e attivarci in aiuto di tutti gli animali selvatici che possono rimanere feriti, per esempio durante un incidente stradale, okay. Oppure che possono essere trovati feriti in mezzo a un bosco, a un campo, o animali in difficoltà, per esempio incastrati in una trappola, eccetera, o cuccioli in difficoltà perché magari non hanno più la mamma, diciamo così. E quindi ecco, la nostra attività è questa principalmente.
Tutta cioè tutto l'anno si svolge
tutto l'anno, 24 ore su 24 noi siamo sempre attivi, sì, assolutamente, assolutamente, su tutto il territorio regionale.
Ok, quindi sì. Insomma, coprire tutta l'Umbria non è facile, perché sono, è una regione piccola, però
sì, ci sono due ragazzi adesso che fanno questo, diciamo che si cambiano il turno, che sono Federico e Carlo, che si scambiano il turno, si alternano e niente, hanno il cellulare di reperibilità e loro anche alle 4 di notte capita molto spesso che li chiamino e vanno, insomma, intervengono dove vengono, dove è necessario, ecco.
Ok, dopo mi dite come intervenite, sì. E no, non è un problema specifico, adesso faccio una prima presentazione e poi torno. Invece Silvia, chi è Silvia e cos'è Happy Fit?
Ciao a tutti.
Ciao, ben trovata.
Happy Fit è una scuola di ballo swing, quindi facciamo balli swing, tutti i balli vintage dagli anni 20 agli anni 50.
Ok.
Quindi boogie boogie, lindy hop, charleston. E il 2015 è stato, quando sento, un anno importante, perché anche noi siamo nati nel 2015.
Quindi, trovati a caso, poi c'è un anno che vi accomuna.
Esatto, sì, esatto. E ecco, quindi la nostra missione, diciamo, è quella di far conoscere il mondo dello swing, che è un mondo votato al sociale, perché è un ballo nato nella strada, ballo nato dagli schiavi neri d'America, quindi in un periodo anche particolare all'inizio del Novecento, e quindi è proprio votato alla comunità, all'aggregazione, al superamento delle diversità anche razziali, no? Sociali, di classe. E questo è l'aspetto principale che a noi piace e preme anche far passare del ballo. Quindi quello di unione, di un sostrato sociale che anche in questo periodo, insomma, penso sia molto importante. E poi la bellezza della musica swing, l'allegria e la spensieratezza e la leggerezza che dà il ballo in generale.
Avete la sede qua a Perugia, giusto?
Abbiamo la sede a Perugia.
Dove?
A Sant'Erminio.
Ok.
Sì, siamo al circolo di Sant'Erminio, facciamo i corsi lì.
Che bai sono? Cioè, che tipo di ballo è boogie boogie, comunque la vostra tipo di ballo, che ballo è, se dovessi descrivere a qualcuno che non ha mai visto?
Allora, sono balli ironici, divertenti, okay. E sono balli votati sulla improvvisazione, okay. Quindi bisogna seguire la musica, e ballerini e musicisti dicono sempre che lo swing, ballo e musica sono nati insieme, uno ha un po' condizionato l'altro, certo. E quindi sono balli comunque che ti portano a improvvisare e a tirar fuori quella che è la tua personalità, perché ognuno è portato a trovare il proprio swing, quindi non c'è una rigidità di tecnica,
okay.
Una volta imparati quei quattro passi, diciamo, base, fondamentali, poi si va in pista e ci si diverte senza pensare più a niente, quindi è proprio libertà pura, diciamo.
Improvvisazione anche, diciamo.
Sì,
ok, tutto bello. Dopo torniamo. Invece Valentina e Beatrice chi sono?
Abbiamo detto, siamo Fonte Maggiore, che è
ben
una, grazie a voi, è una realtà storica dell'Umbria, in quanto una delle prime realtà, diciamo, di professionali di teatro, che è nata a Perugia nello specifico, ma che comunque da sempre lavora in tutto il territorio regionale e nazionale. Non a caso siamo un centro di produzione teatrale, uno dei 24 in tutta Italia, quindi siamo una realtà, diciamo,
non sapevo
importante.
Questo 24, non lo sapevo.
Sì, sono solo
24. La mia ignoranza, non lo sapevo.
Riconosciuta dal Ministero.
Ah, ok.
E quindi che si occupa prevalentemente di produzione e promozione culturale e teatrale. Nello specifico lavoriamo, diciamo, con uno sguardo particolarmente attento ai giovani, all'infanzia addirittura, e questa è forse l'80% della nostra produzione e anche ospitalità, perché poi noi gestiamo anche dei teatri, poi magari ci addentreremo meglio, e quindi nei quali organizziamo rassegne di teatro serali, ma anche per i ragazzi, quindi in matinée, e per le famiglie in domenicale, quindi sono diverse le proposte, insomma, teatrali che ogni anno cerchiamo di porgere alla città di Perugia, ma anche a Spello e a Trevi.
Infatti io la città di Spello adesso guardando...
Sono due teatri storici all'italiana che noi gestiamo da diversi anni e adesso stiamo anche entrando in collaborazione con Città della Pieve, un altro bellissimo teatro,
sì, avuto qua...
che a partire da gennaio dovremo insomma anche lì avviare una collaborazione con una stagione serale intanto. Bello. E con anche delle proposte destinate ai ragazzi, alle famiglie, anche se in questo momento siamo molto attenti e anche così oculati nel programmare per ragazzi, perché è molto difficile intercettare le scuole. Non a caso adesso ad esempio abbiamo uno spettacolo che è Canto di Natale, per il Natale, in lingua inglese, e avevamo già delle repliche fissate in matinée e proprio oggi ci è arrivata una disdetta da parte di una scuola, quindi già quattro classi si sono trovate costrette a dover insomma rinunciare, perché è tutto così molto alla giornata, no? con questo problema del
COVID,
del maledetto virus, ecco.
Sì, che sembra non finire mai. Vuoi chiedere a Valentina com'è fare teatro?
La domanda
per fonte
mia.
Maggiore,
la domanda semplice.
La domanda semplice, io non lo so, io posso dire che cosa
ma
è per
tua
me,
esperienza,
che cosa è per me fare teatro. Per me è una scelta di vita fondamentalmente, perché ed è una scelta totale, perché comunque è tanta fatica, è tanto lavoro, ma è anche tanta soddisfazione.
E soprattutto tanti soldi.
E tanti soldi che non si vedono.
Detto in maniera ironica, giusto?
Proprio, si sceglie di fare teatro per i soldi.
Se lo fai, lo fai perché lo vuoi fare, altrimenti
lo fai perché
non c'è. Ed è comunque una strada. Almeno io credo, per quelli che ho conosciuto io, è che è soltanto in una direzione, non si torna indietro. Quando si torna indietro è perché si stacca completamente, è difficile fare un piccolo dietrofront.
Okay.
Si continua e si procede, poi si vive molto la giornata, ma siccome ultimamente pare che tutti quanti siamo nelle stesse condizioni,
vive la giornata un po' una cosa di tutti, penso, in generale.
Poi se posso aggiungere, vai. Fare teatro in effetti, come tu hai detto, no, che è una frase che abbraccia tante come dire sfaccettature,
sì,
del appunto dell'arte del teatro, significa per noi perlomeno, perché poi ci sono anche colleghi che fanno soltanto gli attori o soltanto i registi o soltanto i drammaturghi o no,
sì.
Ma nello specifico nella nostra realtà, che abbiamo abbracciato probabilmente anche per questo motivo, perché è la nostra casa che abbiamo costruito negli anni e quindi che ci ha dato anche la possibilità di sviluppare delle competenze che magari all'inizio, cioè sia io che Valentina ad esempio nasciamo attrici, bello quando dici nasciamo
attrici,
no? Cioè il nostro insomma diciamo background
è quello
lì, poi però abbiamo anche avuto la possibilità nel corso degli anni di occuparci di formazione, per esempio, che è un altro aspetto molto interessante e molto complesso nel contempo. Oppure ecco io di regia, quindi fare teatro è tanto, più sono tanti aspetti, tante.
Dopo mi hai fatto un'altra domanda, ma te la faccio dopo.
Certo,
ho parlato
sì,
di regia,
sì,
e
sì,
di formazione.
Ci stiamo già preparando.
Appunto, però ovviamente domanda te la faccio dopo. Iniziamo con le canzoni che mi avete scritto qua. Iniziamo con Punk,
Daft Punk.
Di chi è questa canzone? Pensando tu,
Daft Punk, The Game of Love.
Perfetto.
Quindi diciamo che andiamo sul romantico in questo momento.
Perfetto. Iniziamo con una prima canzone romantica.
Romantica.
E poi
troviamo
il nostro studio. Fa poco. Siamo sottofondo, beh, canzone bella romantica, bella grande, molto tranquilla, sì, infatti, molto ambiente, così. Ah, parliamo dei nostri ospiti con Francesca e Marco, mantiamo questo ordine così non mi confondo con i due nomi, soprattutto se no se cambio ordine, perché mi confondo con i nomi, li chiamo con un altro nome, quindi evitiamo di cambiarvi nome stasera.
Vabbè.
Allora, Francesca e Marco, diciamo appunto quattro persone, siete partiti, e prima durante la pubblicità, musica, insomma, la musica, vi chiedevo che animali, no? Principalmente soccorrete, e se spesso è dettata da incuria delle persone, sfortuna o incuria, perché no, qualche volta oltre a sfortuna, perché siamo un po' anche persone, si mettono un po' di loro con incuria, esageranno forse anche, no, né per animali che poi abbandonano. Quindi che tipo di animali, e è incuria o sfortuna?
Allora, guarda, in realtà dipende dai periodi dell'anno. Diciamo che durante questo periodo, l'inverno, la maggior parte degli animali che recuperiamo probabilmente sono vittime di incidente stradale, e quindi lì diciamo che sì, bisogna andare più piano con la macchina, soprattutto nelle zone dove c'è il bosco, bisogna stare sempre attenti con gli occhi sulla strada, perché gli animali poi attraversano e spesso si paralizzano davanti ai fari delle macchine. Ad esempio gli istrici sono particolari, perché gli istrici, quando, anche se sono sul bordo della strada spaventati, loro quello che fanno in realtà è andare verso la macchina,
non scappare.
Quindi magari uno pensa che sta superando l'istrice e l'istrice si butta sotto alle ruote della macchina, quindi questo. Però ci sono tanti altri casi, ad esempio a primavera, in cui diciamo che il danno lo fa l'uomo principalmente. Ad esempio, spesso diciamo, la cosa più classica sono i piccoli di capriolo, o di daino, o di cervo, che però sono più rari in Umbria. I caprioli invece ce ne sono tanti, e diciamo la mamma capriolo ha una strategia di difesa, che è lasciare il piccolo nato da pochi giorni in mezzo all'erba, nel prato, nei cespugli, fermo, immobile. E quella è una strategia difensiva. Ora, le persone che vanno a passeggiare nei boschi a primavera, insomma, le prime passeggiate, che fanno? Trovano, magari vedono questo piccolo e pensano sempre che è abbandonato. In realtà non è così, cioè la mamma è lì in giro, semplicemente si è allontanata perché e il piccolo sta lì fermo sperando che nessuno lo noti. E se noi ci allontaniamo non succede niente e la mamma torna a prenderlo. Quello che succede però spesso è che le persone lo prendono, pensano che
si è abbandonato,
quindi magari se lo caricano, se lo portano in macchina, se lo portano a casa, e lì e poi è troppo tardi magari per restituirlo alla mamma. Delle volte ci si riesce, ma deve essere veramente passato poco tempo, deve essere stato toccato poco.
La mamma lo riconosce dopo?
No, lo riconosce, cioè diciamo che l'amore materno è una cosa forte, quindi lo riconosce, però ci sono delle tecniche particolari e comunque non deve essere passato troppo tempo. E quello è un problema, perché poi ci sono persone che pensano anche di tenerselo a casa, perché sono molto carini, effettivamente, e pensano di tenerselo a casa. Il problema è che sono difficili da allevare, quindi spesso ci chiamano dopo qualche giorno, quando si rendono conto che l'animale non mangia,
passo più lungo della gamba, no?
Esatto. Oppure peggio è quando ci chiamano dopo magari uno o due anni, che l'animale era magari un capriolo maschio, è cresciuto e magari ti segue come un cagnolino, però durante la stagione degli amori decide che tu sei un altro capriolo maschio. E
ho lui, capito, ho capito.
E lui ha quei due bei palchi che si chiamano pugnali, e decide di
incornare chi incornare. Passa.
Ah, ok.
E quindi diventa anche pericoloso.
Certo.
Diventa anche un animale pericoloso. Quindi questa è una cosa che noi facciamo, per esempio a primavera sempre facciamo delle campagne sui social per informare la popolazione di non toccare.
Quanta gente sa tutte queste cose.
Però diciamo quello che diciamo anche sempre: quando avete un dubbio, c'è il numero riperibile 24 su 24, chiamate e vi diamo un consiglio. Certo, è difficile, delle volte uno sta in montagna, magari il cellulare non prende, quindi quello che fa è caricarsi il capriolo, lo porta giù, poi chiama e noi diciamo no, guarda che lo devi riportare su. E quindi
Francesca, voi portate poi nella vostra struttura, o tenete una volta recuperato l'animale, se l'animale è ferito, portate nella vostra struttura, tenete per un po'? Come funziona il recupero dell'animale ferito, se lo trovate?
Allora, a noi ci possono chiamare sia i cittadini che trovano magari un animale ferito o se fanno un incidente con un animale selvatico, o le forze dell'ordine. Nel momento in cui ci arriva la chiamata, appunto, come diceva prima Marco, Federico o Carlo, che sono i nostri due volontari che si occupano del recupero, partono e la prima cosa che fanno, una volta recuperato l'animale, messo in sicurezza, lo portano all'ospedale veterinario di Perugia. Lì vengono effettuate le cure di pronto soccorso, quindi l'animale viene stabilizzato. Una volta che la situazione è stabile e tranquilla, successivamente sempre noi di Wild Umbria li trasferiamo al centro di recupero Candeleto, dove
perfetto.
Abbiamo ovviamente sia voliere che box adatti per ogni tipo di animale, diciamo così, per cui voliere più grandi, in questo momento per esempio abbiamo un daino maschio che è un animale di 60-70 kg e quindi ovviamente ha bisogno di una struttura fatta in un certo modo, e voliere per rapaci, voliere più piccole per gli uccellini in primavera e in estate, e ecco tutte le strutture necessarie che, diciamo, in questi 4 anni di attività abbiamo costruito e che mano a mano dobbiamo continuare a costruire, perché le esigenze diventano sempre più grosse, diciamo così, e quindi è tutto in divenire e in evoluzione.
Anche serpenti recuperati?
Sì.
Mi sono sentito di casi di persone che prendono serpenti, tengono in casa, no? Oppure di iguane, no?
Sì, allora, quelli sono animali, diciamo, esotici, che sono considerati oramai sono pet, come un cane o un gatto, e quindi magari li tengono in casa. Quello che succede è che durante l'estate soprattutto, che magari i serpenti entrano, si avvicinano alle case, entrano nei bagni, entrano in casa, e c'è sempre questo terrore della vipera, no? Che sembra che la vipera, bisogna specificare che non è un cobra, è una vipera, è un serpente, per carità, velenoso sicuramente, quindi bisogna starci attento, però a parte il fatto che è molto difficile, è molto raro che una vipera entri dentro una casa, si avvicini dentro una casa, perché è un animale molto schivo che tende a stare più lontano. I serpenti che normalmente si avvicinano alle case, che sono diciamo più domestici, chiamiamo così, che danno questo problema, sono di altre specie, sono la classica biscia o natrice dal collare, oppure il biacco, che è un serpente non velenoso, che però ha un bel caratterino, quindi è anche molto, cioè uno che tende a farsi rispettare. E quindi ci chiamano, in genere li andiamo a prendere e poi li vengono liberati. Raramente è capitato, forse una volta c'era un serpente che era ferito, abbiamo provato a salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Un'altra volta c'era un serpente intrappolato in una trappola per torno.
Sì, esatto, era rimasto incollato in una trappola per topi all'interno di una azienda.
Incollato,
sì, in quel caso è stato scollato con molta calma e con molta pazienza, e poi è stato riportato in natura e liberato. Invece no, nel caso del serpente ferito era stato preso da un gatto, e però ormai la situazione si era decisamente troppo compromessa.
Posso una domanda? Sono 4 anni che fate questa attività, no? Vi spinge, quanto conta qua, è non dico passione, però è amore per gli animali, no? Perché penso che quello che fate voi, amare gli animali per un genere, senza fare, no, distinzioni che tipo di animale, sia penso 80% o più forse del lavoro, perché comunque, no, andare di notte a recuperare un istice ferito, insomma, vuol dire avere amore per gli animali, o sbaglio?
Sì, decisamente tanta passione, tanto amore, perché come dicevano anche le ragazze prima
Valentina e Beatrice.
Sì, esatto, anche noi soldi a palate ovviamente.
Siamo tutti ricchi qua dentro.
Tutti ricchi stasera, sì, esatto, sì. Quindi no, fondamentalmente passione e tanto amore per gli animali, perché come dici tu partiamo a qualsiasi ora, ma in estate veramente arrivano talmente tante chiamate che cioè non fai in tempo a recuperare un animale, che ti chiamano per un altro animale. ma non solo il momento del recupero, ma anche proprio l'attività al centro, l'assistenza a tutti gli animali. Quando hai 12 cuccioli di capriolo da allattare ogni 4 ore
diventa dura,
anche perché oltre a quello hai i ricci, hai le lepri, hai gli uccellini. Ci sono degli uccellini che da pulli, il pullo sarebbe il cucciolo degli uccellini, che devono essere alimentati ogni mezz'ora.
Ogni mezz'ora?
Sì, perché se ci pensate, per fare un esempio, il pullo di rondine o rondone, se l'avete mai notato, i genitori fanno avanti e indietro in continuazione a portare gli insetti ai loro piccoli.
È una cosa continua.
Noi non riusciremo mai a fare quello che fanno i genitori, purtroppo, però ecco, diciamo che più o meno ogni mezz'ora, 40 minuti.
Anche qua, catena alimentare degli animali è veramente
particolare. Devono essere alimentati.
Devi rispettarla proprio perché se non la rispetti, poi l'animale può avere problemi, e sono animali molto delicati, quindi poi
vanno subito in sofferenza.
E quando, soprattutto animali molto piccoli come appunto gli uccellini, se sbagli qualcosa nell'alimentazione, insomma li perdi molto facilmente. I caprioli stessi sono anche molto delicati, e Francesca diceva ogni 4 ore, pensa, ogni 4 ore 12 caprioli vuol dire che tu inizi a fare il primo, quando
hai finito
devi ricominciare a fare il primo, quindi è una cosa continua,
passione e pazienza tanta,
cioè,
penso.
Per fare un esempio, noi a luglio, nel mese di tra giugno e luglio, avevamo al centro di recupero più di 100 animali ricoverati, e la maggior parte erano cuccioli da allattare, pulli da imbeccare ogni mezz'ora.
Ed avevatene 100?
Pochi
ma buoni.
Ha fatto un grosso grazie ai volontari che comunque, cioè, ci sono alcune persone che veramente ci danno una mano grossa. Poi alla fine anche noi siamo tutti volontari, perché però comunque ci sono persone che veramente si spendono. Poi quest'estate abbiamo aperto, diciamo, il centro di recupero a dei campi di volontariato, e abbiamo avuto un buon successo. Sono venute persone da tutta Italia, in realtà.
Okay, dopo ne parliamo, sì, questo, perché è importante anche per la sensibilizzazione verso, no, la società.
Sì.
Silvia, anche tu sei ricca, no?
Io ricchissima. Punto.
No, scherzo, fate battute. Anche la tua sport, passione, no?
Sì, certo, è passione, assolutamente.
Com'è nata un po' questa idea?
No, è nata quando ero piccolissima, in realtà, perché ho iniziato a ballare a 7 anni e ho iniziato con rock and roll acrobatico, che ho fatto per 11 anni a livello agonistico, e poi ho conosciuto lo swing in tempi dell'università, diciamo, e è stato amore a prima vista, non l'ho più abbandonato. E da lì poi a Perugia non c'era più, diciamo, perché negli
c'è
anni
stata.
80-90 c'è stata una grossa tradizione di ballo.
Non lo sapevo.
Ma poi c'è stato un periodo, diciamo, un pochino più di transizione, no? Sono subentrati i latinoamericani e quindi lo swing è andato più affievolendosi. E poi abbiamo deciso, insomma, di riportare questa passione in Umbria. E così piano piano la comunità swing sta crescendo. E ho visto che poi è un ballo che dà molta gioia alle persone, quindi noi poi organizziamo spesso, si chiamano clandestini, quindi all'epoca erano veramente dei clandestini, perché lo swing era un ballo non visto benissimo, come Charleston, okay, che per un periodo del tempo è stato anche proibito, no? Perché era un ballo scandaloso. E poi il ballo swing era un ballo che appiattiva tutte le differenze sociali in pista. Infatti c'è uno dei ballerini fondatori di Bally Swing, che è Frankie Manning, che è morto alla veneranda età di 99 anni, quindi ballare fa bene. E diceva sempre nella sua, diciamo, libro, nella sua autobiografia, che quando si entrava nel Savoy Ballroom, che era questa leggendaria pista da ballo, sala da ballo ad Harlem a New York, loro non chiedevano mai se eri bianco, se eri nero, se eri ricco, se eri povero, ma chiedevano solo se sapevi ballare. Guardavano i piedi e non al colore della pelle. E in quel locale è stato uno dei primi dove bianchi e neri hanno ballato insieme.
Vedi.
E questo secondo me dovrebbe essere aggiunto ai libri di storia, perché non se ne parla mai. Ma è
poi
stato
a Bar, come tanti mai, c'è una storia, no?
A Darlene, poi a New York,
appunto, mi racconti una storia legata, appunto, quindi una cultura legata.
Un movimento di aggregazione sociale proprio importantissimo. E tra l'altro il Savoy Ballroom era, c'è una targa adesso perché quel locale non esiste più, e c'è scritto Home of Happy Feet. E quello è stato uno dei motivi per cui abbiamo chiamato anche la scuola Happy Fit, proprio in onore di questo locale che era simbolo, insomma, di tutti questi, di questi balli, sì.
Più maschi o più donne? Più uomini o più donne?
Allora, la cosa bella di questo ballo è che non c'è distinzione di genere, ma solo di ruolo.
Cioè,
nel senso che ovviamente nei balli di coppia solitamente c'è una persona che porta e una persona che segue. In alcuni balli è di norma che l'uomo porti e la donna segua. Nello swing invece non è importante, possono ballare due donne insieme, due uomini insieme, ci si scambiano i ruoli, ci sono proprio delle figure che sono fatte per scambiarsi i ruoli in maniera divertente. Diciamo che statisticamente sono sempre più donne che vengono a scuola di ballo. Però adesso stiamo vedendo nei nostri corsi, per esempio quest'anno straordinariamente abbiamo più uomini che donne, quindi sì sì, c'è questa inversione di tendenza straordinaria, perché non era mai successo.
Età anche giovane, cioè
abbiamo ballerini dai veramente dai 5 ai 99.
Cioè, ma che ne hai 5?
Sì sì, perché da, diciamo, dallo scorso anno avevamo iniziato a fare un corso per bambini. Poi ovviamente si è bloccato tutto e conteremo di riprenderlo l'anno prossimo dai piccolissimi. E abbiamo anche persone grandi, insomma, che vengono e si divertono, anche magari persone che ballavano negli anni 80 e che hanno ripreso adesso a ballare. Bello. E hanno ritrovato la passione.
Poi, prima dicevamo di due amici miei che hanno fatto due mesi, mi dicevo, no,
un mesetto appunto,
prima di diventare poi genitori da poco. Quindi salutiamo Viviana e Gianluca, che li saluto. Sì, poi torniamo poi nel bar. Valentina Beatrice la vedevo studiando,
pronto a scherzo. Mi stavo divertendo a riguardare le immagini.
E qui guardi quelle immagini, che ti viene in mente?
No, dicevo, però è bella questa brochure che abbiamo.
Prima dicevate, varie, no? Formazione, energia. Faccio una domanda forse come quella all'inizio difficile, no? Scherzo, la faccio. Poi potete dire facile o difficile, potete vedere voi. Ma è più difficile, più facile, più difficile andare sul palco o fare una energia, fare una formazione? Dove cambia? Ed è più facile, più difficile, non lo so. Da domanda da ignorante in materia di teatro.
Dai, che fai le domande da
Marzullo.
No, da libro, cioè ci vorrebbero interi libri per rispondere alla domanda. Ma
guarda, io dico questo intanto, poi Vale. Secondo me la capacità d'ascolto è un ingrediente proprio fondamentale per qualsiasi azione teatrale, quindi che sia fatta da attore o da regista o da formatore, perché devi riuscire a capire le dinamiche che stai mettendo in scena, perché comunque il regista mette in scena, l'attore mette in scena, e anche nella formazione è così. Anzi, nella formazione c'è ancora cioè la formazione impone un ascolto maggiore, perché chi hai davanti generalmente non è un professionista, ma una persona che deve apprendere, che deve fare un percorso all'interno degli strumenti teatrali, e quindi bisogna essere molto in ascolto, riuscire a capire anche cosa, in questo intendo dire, no? Cosa poter tirar fuori, diciamo, da chi hai di fronte a te, no? Che sia un solo individuo o un gruppo.
O più persone.
Questo per me è un po' il fil rouge.
Vai?
No, è assolutamente questo, cioè, perché è una questione di generosità, l'ascolto è una questione di generosità,
sì.
Di starci là tutti interi, di essere disponibili. E questo è vero in tutte le cose, è vero per un attore, perché se non ascolti il compagno che parla a te, qualunque risposta tu gli darai sarà sempre falsa. È vero per il regista, perché ha bisogno di essere con l'attore nel momento della creazione, perché creano insieme un'altra realtà, no? Ed è fondamentale quando ascolti gli allievi, perché loro vogliono sapere da te, ma in realtà la pedagogia è una pedagogia che creano loro stessi sul palcoscenico, e tu li devi guidare attraverso se stessi, rispettando quello che loro sono. Parliamo di formazione con persone che naturalmente, poi c'è la formazione che è legata alla creazione dell'attore professionista, E c'è la formazione che invece è legata alle persone che approcciano il teatro per tanti altri motivi, non per diventare attori. Quindi sono pedagogie ovviamente diverse. Diciamo che generalmente però quello che le accomuna è il tentativo di rispettare la natura di chi è di fronte e di guidarla ad ascoltare se stessa, poi a conoscere se stessa. Quindi è un gioco di specchio, è un gioco di relazione, e soprattutto è un gioco in cui spesso chi forma deve mettersi in discussione, deve essere onestamente pronto a dire ok, non è così, non è come vedo le cose, ma tu allievo mi stai insegnando a capire delle
cose, ad avere dei dubbi, a farsi
ad avere dei dubbi. Quindi in questa cosa che ha detto Beatrice, l'ascolto è la fase fondamentale, perché poi è tutto da lì, parte tutto da lì, l'ascolto di se stessi, l'ascolto degli altri.
Prima abbiamo detto dei teati, no, cosa bella. È bello, no, anche questa insomma, sapete che sono dei teatri qua nella stagione che hanno una storia, no? E che insomma sono una ricchezza, no? Prima del teatro di Spagna, mi dicevi, no? Della cultura teatrale.
Guarda, ti racconto questa piccola cosa. Vai. Che è un progetto al quale stiamo lavorando già da qualche anno, che porta in scena uno spettacolo che parla del teatro, perché ci sono dei pezzi shakespeariani all'interno, c'è quest'amore di cui stiamo parlando ora, no? Che accomuna chiunque faccia teatro, sia l'attore che il regista che il drammaturgo. Ma la cosa interessante è che parla anche del teatro come luogo, quindi considera che questo progetto si chiama Scrigni Narranti e appunto viene applicato ai piccoli teatri che noi abbiamo in Umbria, all'italiana, dove appunto lo spettacolo crea una condizione, cioè c'è una storia, c'è una narrazione ovviamente, ma all'interno della quale appunto si danno anche delle si raccontano degli aneddoti sul teatro, sulla sua storia, su, no, il sipario storico, quando è stato costruito, che cosa, come viveva negli anni passati. Molti teatri all'italiana, ad esempio, erano sale da ballo, appunto. Questa è una cosa che accomuna molti teatri di questo genere. E quindi ecco,
accenni storici.
Certo, c'è un modo per entrare a teatro, ma anche conoscerlo a livello appunto di storia.
No? Perché sono posti belli.
Perché sono posti meravigliosi.
E io non so da quanti conosciuti, perché
chi viene a teatro sicuramente insomma può beneficiare anche delle bellezze di questi. Sono piccoli gioielli, non ce ne abbiamo tanti.
Infatti, no, io sto scoprendo questo periodo con tante compagnie teatrali che sono da qua, e mi parlano di teatri che neanche io conosco, ma sono qua, sono di Perugia, si trae a ma è nato appunto, spero che non
Trevi non, sì. Abbiamo il teatro più piccolo del mondo, che è Monte Castello di Vibio.
Io stesso non li conoscevo, quindi no, forse sono tante persone in giro prima che non sanno che Umbria ha dei teatri con una storia e importanti, quindi è bello anche sapere.
E poi noi gestiamo il Teatro Brecht, che invece è una struttura moderna, molto funzionale, un teatro di 330 posti, quindi è il secondo teatro comunale della città, e anche lì insomma è un altro tipo di teatro, quindi è anche un altro, cioè ti evoca come edificio, intendo, altre, sicuramente altre,
uno spazio contemporaneo,
quindi è un'altra storia, però anche lì, insomma, anche in quel caso c'è un grande fascino, perché per, ad esempio vedi che ne so, tutti a livello tecnico è molto funzionale, mentre Spello e Trevi ancora le corde bisogna tirarle a mano, no, per la gioia di tutti i macchinisti,
lo
scarico è difficilissimo. Al Brecht questo invece funziona molto bene, è tutto elettrico,
tutto diciamo,
sì, quindi è molto piacevole per esempio i danzatori. Al Brecht si divertono moltissimo, perché è uno spazio molto, cioè proprio perfetto per accoglierli.
In che zona sta?
San Sisto è di fianco alla biblioteca.
Ok, biblioteca di San Sisto.
Sì, dove c'è il famoso fungo.
Sì, fungo rosa. Ok, perfetto. Vabbè, no, per chi vuole un giorno, no, almeno sa dove si
certo,
trova.
Certo, chiaro.
Ma andiamo un po' in musica così, prendiamo fiato, espiriamo e partiamo. Prima Giucchio, chi ha setta?
Io.
Vai. E poi con Bruce Springsteen.
Springsteen.
Perché mi ero impappinato quella parola. Quindi Giucchio con...
Me,
e poi Springsteen e la canzone che ha scelto Marco tranne ok, quindi veniamo queste canzoni e poi teniamo i nostri ospiti a fra poco. Eccoci qua, ragazzi, siamo sottofondo gli ultimi minuti di questa canzone Tande e Ode, e siamo con i nostri ospiti allora, con appunto Francesca, Marco, Valentina, Beatrice, Silvia. Non ho sbagliato un nome, tutti ho presi, vedi, sono schietti, per cui non ho sbagliato.
Bravo Nicola.
Ce l'ho fatta. Ritorniamo con i nostri soccorritori, va bene, di animali, va bene, detto così, dico mai.
No.
Ma il caso, no, il soccorso più strano che vi è capitato in questi 4 anni. E quello più difficile anche.
Allora, il più strano, queste domande mi mettono sempre in difficoltà. Allora,
sono cattivo, scherzo.
No, perché le chiamate sono tante e le cose più, diciamo,
disparate.
Sì, esatto, le cose più divertenti è quando le persone sbagliano, diciamo così, a identificare l'animale, perché magari pensano più agli animali dell'Africa.
Okay.
E quindi magari quest'estate a un certo punto mi hanno chiamato dicendo che avevano trovato una gazzella in giardino. La gazzella è un ungulato africano.
Appunto.
Che difficilmente si trova in giardino. E poi alla fine ho capito che era una gazza, cioè un uccello.
Okay.
Quell'uccello bianco e nero con la coda lunga che si trova in tutti i giardini di tutte le case, quindi ecco.
Per questo non era una gazzella.
Esatto, non era una gazzella ma era una gazza. Oppure un'altra volta mi hanno chiamato per un formichiere, altra cosa che da noi proprio non c'è, invece in realtà era un tasso.
Okay.
Quindi ecco, bisogna sempre un po' interpretare.
Da poco per l'arenna.
Esatto, anche per una renna e invece
noi che siamo quasi a Natale, però insomma.
E quindi ecco, insomma, queste sono chiamate, diciamo, in cui uno deve sempre un po' interpretare.
C'è paura oppure c'è molta paura anche chi mi chiama?
Sì, assolutamente sì, moltissimi, cioè per determinati animali assolutamente sì, ma magari anche animali che per noi che ci occupiamo non sono particolarmente pericolosi, per esempio i rapaci in generale mettono un po' paura, anche quelli di dimensione più piccola, però hanno comunque quel becco che sembra pericoloso tra virgolette, poi in realtà il becco dei rapaci
però
non è così tanto pericoloso.
Ha visto film gli uccelli,
per esempio un altro animale che mette molta paura è il gabbiano, perché comunque i gabbiani sono molto grandi, hanno un becco molto potente, fanno paura, per cui le persone non sanno giustamente come approcciarsi e fanno bene a non farlo e quindi aspettare il nostro intervento.
Quello più difficile invece, se c'è stato?
Beh sì, diversi, vero Marco?
Quelli che comprendono in genere dei caprioli,
dei fiumi. Esatto.
In realtà uno non c'eravamo noi, c'era l'altra veterinaria che segue il centro di recupero, Pilar si chiama, e a Terni
proprio nella città,
nel sì. canale che passa la città c'era questo capriolo, e quindi sono intervenuti con i vigili del fuoco, ovviamente, che hanno aiutato Pilar a calarsi, quindi sono calati giù di sotto nel canale, e alla fine noi, diciamo, la cattura del capriolo è sempre molto complicata, perché è un animale comunque non tanto grande, molto veloce, e quindi se scappa, ovviamente, giustamente scappa da noi, si stressa molto facilmente, si fa male molto facilmente per scappare, quindi delle volte fanno delle cose assurde pur di fuggire da noi, anche se, perché non si rendono conto,
sì,
ovviamente,
sì,
di essere
agitazione, no?
in difficoltà. E noi cerchiamo di abbiamo una rete che è una rete fatta apposta per la cattura degli ungulati, quindi diciamo che si tenta di spingere l'animale verso questa rete, l'animale rimane incastrato, ma non è facilissima da utilizzare questa rete in tutte le situazioni. Quindi in quella particolare situazione c'era solamente Pilar con i vigili del fuoco, e diciamo il capriolo ha superato la rete, non sono riusciti a prenderlo, e si vede una scena, perché poi fu anche filmata la scena di
c'erano molti cittadini per che, cui
con i cellulari di Pilar col caschetto rosso da speleologo,
diciamo,
sì, perché gli avevano messo il caschetto i vigili del fuoco, e il capriolo che si butta praticamente dentro all'acqua, perché loro hanno una parte rialzata, si butta dentro all'acqua, e Pilar, non sapendo che fare, si è buttata pure lei dietro al capriolo, e quindi hanno lottato praticamente nell'acqua, e alla fine è riuscita a tirarlo fuori.
Vince sempre Pilar,
no,
di solito
vince lei, e l'hanno tirato fuori, e no, quel capriolo, tra l'altro, nonostante lo stress, la cattura non proprio lineare, poi dopo è stato liberato pochi giorni dopo.
Sì. Beh, anche un'altra volta, sempre con un capriolo recuperato da dei ragazzi che stavano facendo rafting sul Nera. Quindi loro sono passati con la canoa, l'hanno trovato in estrema difficoltà, e probabilmente era caduto dall'alto, e però si è ritrovato in mezzo all'acqua con una portata, insomma, potente,
forte.
Esatto. E per fortuna si è lasciato caricare dentro il gommone del rafting, e poi l'hanno portato in, diciamo così, alla riva, e a quel punto siamo intervenuti noi, in quel caso c'era Federico, e l'hanno dovuto riscaldare, farlo riprendere, ma anche in quel caso poco dopo poi è stato liberato, perché in realtà per fortuna non si era fatto male.
Che poi questo abbandono, diciamo, cura delle mani negli anni è aumentato, questo è il problema, no? Perché penso ai cani, no? E gli animali, no? Che vengono abbandonati, i primi animali che si pensano vengono abbandonati, però adesso sono le vostre storie, è un problema che negli anni è aumentato, cioè l'urgenza è da affrontare,
sì,
no?
In parte anche perché prima non ci conosceva nessuno, fondamentalmente, e quindi magari i primi anni effettivamente le chiamate erano in un anno, credo il primo anno all'incirca intorno alle 200 chiamate in un anno,
sì.
Se ci pensi, insomma, non sono molte, e quest'anno siamo già a 1200, e ancora l'anno non è finito,
infatti, manca poco, dai.
Esatto, quindi sì, via via il nostro
200,
numero è diventato
una bella differenza.
È diventato sempre più noto,
sì.
Speriamo l'anno prossimo di non fare 2004,
no.
Perché,
non
ci rivedremo qui in trasmissione. È stato un piacere,
ma un po' ti capio a rimanere perché non c'entro. No, poi parliamo anche dei discorsi dei volontari e dei campani, che prima diceva,
sì,
durante prima di mettere musica. Silvia, e tornando a Baio, no? Prima di bambini, no? Quindi c'è un'età per bambini a cui si può partire, e è più difficile a bambini rispetto ai adulti insegnare, oppure
realtà,
è più facile? Spesso sono più facili perché
sono pedagogie diverse, no? L'approccio con i bambini
che
con gli adulti è completamente diverso, ovviamente. Quindi il bambino, il ballo, la lezione è basata sul divertimento, specialmente i bambini più piccoli vengono lì per divertirsi, quindi non c'è magari quella necessità di inculcare subito moltissime nozioni, come magari invece un adulto anche più fretta di voler imparare per andare subito in pista, no? Tutto è basato sull'aspetto ludico, quindi si impara divertendosi, che è la cosa più importante. Anche per gli adulti, che questa cosa, perché quando gli adulti vengono al corso, dopo una giornata di stress, di pensieri, vogliono solo passare un'ora e mezza senza pensare a niente. E quindi anche tutte le lezioni ovviamente dedicate agli adulti sono improntate sul divertimento, sull'allegria, sulla leggerezza, bisogna imparare, però comunque passando in un ambiente piacevole, un'ora in tranquillità, ecco, senza...
Da lunedì a domenica voi fate o da lunedì a sabato?
Noi facciamo le lezioni infrasettimanali,
okay.
Perché poi durante il weekend, in periodi ballare. Normali, si balla, quindi si organizzano social dance, serate, si va anche in trasferta in regioni vicine, scuole di ballo hanno amiche,
che
organizzano
Toscana,
serate,
Marche.
Sì, facciamo scambi. Poi noi organizziamo un festival importante che è il Perugia Swing Festival e abbiamo fatto tre edizioni prima del Covid e lo organizziamo solitamente in collaborazione col Comune e la Città della Domenica,
okay.
Quindi uniamo l'aspetto, diciamo, del parco ludico anche allo swing, quindi la gente che partecipa ai workshop che organizziamo nelle 2-3 giornate del festival poi può anche stare all'interno del parco. E abbiamo anche avuto l'onore di avere come ospite Norma Miller, che è stata una delle ballerine insieme a Frankie Manning, diciamo, che hanno forgiato il balli swing, morta pure lei all'età di 98 anni, 3 anni fa, quindi lei è stata ospite a Perugia all'età di 98 anni, ballava, cantava e ha tenuto il palco per tutto il concerto. È rimasta lì,
come ha fatto arrivare a 98 anni.
Ha voluto che si portasse addirittura la poltrona vicino alla pista per poter godere al meglio delle esibizioni degli insegnanti che stavano lì. Una donna di un'energia, una lucidità
pazzesche,
veramente, cioè ironica, assolutamente splendida. Questa tutina scintillante, tutta di pagliette, era meravigliosa, veramente.
E questo festival lo fate quando? Nel periodo?
I primi di settembre.
Ah, ok.
Quindi lo facciamo sempre a fine estate, sì.
Quindi quest'anno non ci avete fatta?
Quest'anno nemmeno l'anno prossimo. Scontiamo nel 2023 di riuscire ad organizzare una edizione molto molto bella. E speriamo invece quest'estate di ritornare ad essere partner di Umbra Jazz, perché siamo la scuola ufficiale di Umbra Jazz.
Ah, beh, cosa non sapevo?
Lo swing. Dovevamo esserlo la prima volta nel 2020, quindi proprio
è stato un anno particolare, no? Ma di poco, sì.
Benissimo.
Sì, è stato un anno...
Sì, no, a parte gli scherzi, insomma, abbiamo delle belle collaborazioni in atto e siamo contenti anche con la Coppa della Perugina, collaboriamo già da diversi anni. Siamo stati molto contenti anche di far parte di tutto, diciamo, l'insieme di Avanti Tutta, in onore della Nardocenci. Sì, abbiamo partecipato ai loro eventi, quindi... Ci sono delle belle realtà di collaborazione anche a livello sociale dove noi andiamo volentieri, insomma.
Spesso non si conoscono, invece è importante ricordare.
Sì, assolutamente.
Ma ti dice che mi guardano.
Tu balli, Nicola?
No, non ho.
Dovresti provare.
Infatti,
provare.
Ma secondo te?
Secondo me. Prova.
No, se va bene, poi
ti diciamo. No, tutti invitati.
Ma io ti vedo perché uno deve essere bravissimo, quindi forse vanno a provare. Perché
provate,
vedo che c'è Francesca che dice Marco,
tu Marco. Io sì, io ce lo vedo. Io. Marco ce lo vedo.
Marco, andiamo insieme. No, andiamo insieme, vediamo chi esce vivo da quella da
Marco
quella
non sera. Ce lo vedo.
Grazie. Io
l'ho già dentro.
Grazie.
L'hai salvato.
No, da qua 2023 riuscirò a venire, promesso. Devo mi sembra che il prossimo anno vuoi provare.
Scusa, posso fare una cosa? Siccome sono molti allievi che stanno ascoltando, quindi volevo salutare tutti gli happy fit.
Quanti stanno ascoltando?
Non lo so, però molti.
Saluto tutti quanti in generale.
Saluto tutti gli happy fit.
No, soprattutto una cosa importante è che anche come teatro sono molte scuole di ballo qua in un paese in Colombia, non tutte, no? Anche piccole bar diversi, quindi qui c'è detto ballo, poi una realtà di storia, di tradizioni,
certo,
e di iscritti che è importante.
Poi soprattutto, ecco, io parlo nel nostro campo.
Questo
diciamo.
Non te lo dico perché così quando vengo mi fai lo sconto.
Certo. Ognuno tira l'acqua al proprio
punto.
Però dico proprio anche nel nostro ballo, diciamo, è un ballo proprio molto che ha radici profonde nel sociale, anche a livello storico. Quindi quando le persone vengono in lezione da noi, non hanno solo dei passi, ma hanno tutta una storia dietro, no? Che quindi è anche affascinante anche per quello.
Infatti, Valentina e Beatrice, non faccio domani mangiare, dai, è una cosa semplice, provo, dai. Se faccio mangiare mi potete cacciare dallo studio.
È difficile farla Valentina.
Ma questo è facile, dai.
Che ormai si è lei, diciamo, quella delle domande.
Difficili. Tu le mai facile,
sì,
le domande difficili.
Va bene.
Ma questa, spero che sia facile. Di questa diciamo, storia di Fonte Maggiore, no?
Sì.
Uno dei momenti sono stati tanti, però bei che vi è rimasto impresso?
Questo.
Grazie.
Che stiamo vivendo.
Grazie.
No, a parte gli scherzi. Per
sono
me,
tanti, penso,
per
però
questo,
ce n'è uno che è
cioè,
rimasto,
paradossalmente,
rimasto impresso.
Il Covid ci ha massacrati, però è stata anche un'occasione importante per prendersi un tempo, per riflettere, per capire quale direzione prendere, quindi di grande rinnovamento.
Quanto è stato difficile, non fai il Covid, perché Covid ha cambiato tutto quanto, no? Tutto e tutti, penso. Poi ho fatto anche a Francesca Marco e Silvia, però faccio voi, quanto vi ha messo in difficoltà? Perché qui non parliamo solamente di...
Anche
di,
perché
no,
per anche noi è
posti,
proprio lavoro.
Appunto, quindi, posti di lavoro parliamo anche di, no?
Esatto, cioè, e considera che Fontemaggiore è una realtà con 9 soci e dai 30 ai 50 dipendenti, quindi siamo un impianto importante.
Infatti.
Chiaramente non tutto l'anno, cioè i dipendenti diciamo che no, in alcuni momenti dell'anno sono magari un po' di meno, però arriviamo a toccare quelle punte lì, quindi molto difficile, angosciante, ecco,
adesso,
la parola giusta.
Scusa, però sei partiti, no?
Siamo ripartiti. Guarda, parlo della cosa che ci ha colpiti di ci ha stupiti un po', no? Però quest'anno abbiamo riaperto la scuola di teatro,
okay,
che è stata chiusa, chiaramente ha chiuso quando hanno chiuso le scuole,
sì,
abbiamo chiuso. E quest'anno siamo ripartiti con 10, cioè praticamente con tutte le classi piene.
Vi aspettavate?
No, così no, sinceramente no. Perché c'è proprio, non so come, la fiducia, questo atto di...
Un amore nuovo forse,
sì,
verso il teatro.
Sì, anche la voglia di ritornare, molti sono ritornati, ma anche tanti nuovi sono arrivati, noi speriamo che restino ovviamente, ce lo auguriamo, lavoriamo per quello, ed è stata una cosa molto bella. E poi piano piano adesso i teatri, anche se faticosamente, però si stanno riempiendo, vediamo che... quando dall'inizio proprio delle stagioni ad ora è proprio un continuo salire, perciò speriamo che non si blocchi per questioni,
no. A parte le scuole,
diciamo, quello è un altro discorso che lì
ecco,
purtroppo
abbiamo avuto questa disdetta proprio oggi, perché evidentemente c'è,
ci sono dei dubbi, insomma, sì. Quindi lì non si può far nulla, però io, parlando del pubblico invece, di quello che viene da solo, diciamo, teatro, ecco, si sta, c'è un bel rientro,
questo
diciamo,
è importante,
questo è molto importante.
È un po' anche una scoperta del teatro, no, diciamo, tra virgolette, quindi no,
sì,
questa...
scoperta,
ah sì, scoperta. Invece Silvia, Francesco e Marco, il Covid invece nella realtà vostra quanto e se quanto ha influito, quanto vi ha messo in difficoltà, tra virgolette,
allora,
perché è stata una cosa che ha coinvolto un po' tutto e tutti, no?
Sì, allora noi la cosa particolare è che anche quando c'era il lockdown, quello
forte
dell'anno scorso, da marzo a maggio. Noi avevamo il permesso dalla regione di chiaramente intervenire. E, devo dire la verità, i primi 15 giorni di lockdown le chiamate non sono state tante. Io mi ricordo personalmente una chiamata per un capriolo investito, trovato da una signora vicino Castel Rigone, mentre era andata a passeggio con i figli. E io quando sono arrivata, lei mi ha detto: io non credevo che sarebbe mai arrivato nessuno in questo periodo.
Quindi anche un po' adesso a te, no?
Sì, perché era comunque una situazione veramente assurda da vivere, cioè andavi in giro,
non c'era nessuno
fondamentalmente.
Poi la sera ancora peggio, perché no?
Esatto, e chiaramente era una situazione complicata, però cioè, non direi che per quanto riguarda i numeri delle chiamate non credo che ci sia stato né un aumento, no, né una diminuzione,
rimasta
sì,
forse c'è stato qualche caso particolare,
sì,
di qualche animale più dentro le città, dentro,
sì,
Perugia,
capriolo,
c'è stato il capriolo, è finito anche sui giornali, il capriolo proprio alla stazione,
Ma questo non mi ricordavo.
Ovviamente non.
Come ha fatto arrivare la stazione?
Allora, loro diciamo che. Comunque
l'autostop.
Coltello. Anche avevi esposto Coltello.
No, diciamo che loro normalmente comunque capita che, sai, tramite i parchi si, si avvicinano, in particolare durante ovviamente il lockdown c'erano poche macchine, quindi hanno magari meno paura di girare per le strade e capita che si avvicinano ancora di più, entrino dentro al centro abitato ancora di più, quindi sì, poi ovviamente durante quella mattina con le macchine che comunque durante la mattina chi andava al lavoro anche durante il lockdown c'era, sì. Il capriolo era terrorizzato perché
purtroppo poi l'hanno preso sotto e quindi
ce l'ha fatta poi
no. Aveva danni irreparabili purtroppo, cioè io sono arrivata nel posto dell'incidente, c'era già la RAI con le telecamere, io mi sono ritrovata al telegiornale perché era comunque un evento particolare.
Sì, poi l'avevano messo subito sui social, questo capriolo che correva sulla strada. E noi,
cioè, un po' di esibizionismo qualche volta, no?
Infatti lì ci fu questo episodio brutto perché si vedeva proprio il video di questo capriolo che correva sulla strada, ma nessuno si pensava di fermarsi, cioè il capriolo correva sulla strada è perché è terrorizzato, sì. Quindi fermatevi.
Ancora peggio, cioè in realtà per seguirlo e fare il video, certo. Tu lo spaventi in realtà ancora di più.
Infatti butto dei udenti che poi la gente sa già, esatto. Non fai queste
cose. Cioè, se vedi un animale in difficoltà, una cosa quantomeno fermati o cioè lascia che si tranquillizzi un attimo.
Silvia, tu invece caso vostro?
Il caso nostro è stato.
Com'è stato ripartire?
È stato ripartire, direi che. Partiamo dal lato positivo, no?
Vai.
Allora, la ripartenza è stata inaspettata. Diciamo, abbiamo avuto dei numeri molto buoni, c'è stato un buon riscontro. Si vede che la gente ha voglia. Ha una voglia matta di ballare, veramente, di tornare a vivere e divertirsi. Gli allievi vecchi sono tornati e allievi nuovi sono arrivati.
Anche tanti giovani oppure.
Tanti giovani, i corsi sono pieni, quindi.
Tante femmine, Nicola, ricordati.
Quindi veniva molto più per vedere. Okay, vai.
Ricordati questo.
E quindi siamo contenti, abbiamo anche iniziato un nuovo corso che in realtà avevamo iniziato in quarantena online, quindi l'avevamo sperimentato solo
io. Ma la online penso che un po' stavolto anche.
Sì, perché noi abbiamo nel 2020 abbiamo iniziato a fare due lezioni in presenza. E poi si è bloccato tutto e quindi abbiamo cominciato subito per poter mantenere i rapporti, comunque a fare lezioni online. Ma un ballo come lo swing che ha bisogno veramente della presenza, del contatto,
online?
Dell'improvvisazione. Balli di coppia è stato veramente quasi impossibile perché molte coppie non vivevano insieme.
Certo.
Quindi in quarantena era impossibile. E quindi abbiamo puntato soprattutto sui balli in singolo, non in coppia, e comunque è stato un pochino difficoltoso perché la connessione non arriva e è indifferita, quindi non potevi veramente capire se uno andava a tempo o no, i piedi non si vedono, uno sbatte contro il mobile, quindi
ma io non i paio.
Però ecco, adesso ci siamo ripresi molto bene, insomma, ecco, anche con questo nuovo corso che sta andando molto molto bene, che è un corso di fitness a tempo di swing, quindi abbiamo
utile a dietevole.
Ma è fitness, Jazz Fit si chiama, quindi abbiamo aperto questo nuovo corso e devo dire che è un bel successo, sì, quindi siamo contenti.
E speriamo, come abbiamo detto adesso, di non ritornare indietro, di andare avanti e non ritornare indietro.
Assolutamente.
Perché penso che insomma per tutte queste vostre realtà sono stati mesi complicati. Perché poi c'era tanta paura del suo azione, quindi insomma andiamo avanti, non ritornare indietro. Andiamo un po' in musica, ci rimetto tutte le ultime canzoni che mi avete scritto, vediamo se ce la faccio. Iniziamo da Happy Fit, qua ricordiamo la canzone mai setta Silvia, Happy Fit di Milton, giusto?
Sì, Milton Ager.
Ok, e vediamo poi quell'altra. A dopo. Abbiamo fatto domande complicate a maggior durante la musica, ce n'è una, ma veramente dice a fine puntata gli fai, va bene, così hanno il tempo di rispondere, sono arrivato a fine puntata, sono per quello, è volato il tempo. Grazie ancora a tutti voi per essere intervenuti, spero che vi siete trovati bene, insomma sì. Ho fatto male troppo complicate, e mancano 5 minuti, quindi ricordiamo i contatti e eventi tra virgolette futuri partendo da Francesca e Marco. Ricordiamo un attimo a voi, poi ci ritornate, ci troveremo prossimamente, scusa, anche della campagna legata ai volontari, dicevamo, no?
Sì, allora noi l'anno scorso, sarò velocissimo,
vai.
Noi l'anno scorso durante l'estate abbiamo deciso di aprire il centro recupero ai volontari facendo dei campi di volontariato che appunto hanno riscosso un buon successo nonostante le limitazioni del Covid, quindi abbiamo potuto ospitare poche persone, però le persone sono venute da tutta Italia, stavano lì minimo un mese e appunto pensavano agli animali a tutte le ore, come ho raccontato prima, anche insomma durante la notte. Noi al centro di recupero abbiamo una foresteria che è poi un piccolo appartamento, quindi con bagno, acqua calda e tutto quello che serve. E questo ci ha aiutato molto, perché avere delle persone fisse lì, ovviamente che loro, il centro è in un'oasi, quindi è un posto molto bello, loro stavano in un posto molto bello, certo lavoravano con gli animali, che da una parte è faticoso, però è anche molto bello. E questo ci ha aiutato. Adesso li abbiamo riaperti i campi anche per l'inverno. E adesso a dicembre arriveranno
lunedì arrivano due nuovi volontari che rimarranno fino al 31 gennaio.
La cosa bella che non ci aspettavamo è che stanno venendo tutta Italia.
Bello.
E non solo.
A gennaio arriveranno anche dalla Germania.
Quindi vuol dire che sta facendo un buon lavoro, sta facendo
una cosa importante. Sì.
Contatti.
Allora, noi siamo su Facebook e su Instagram, ovviamente basta cercare Wild Umbria, e il nostro, sia su Facebook che su Instagram, c'è il nostro numero di reperibilità H24, che se lo volete ve lo dico. 370 31 99 068.
Per chi aveva difficoltà, avesse bisogno,
esatto,
appunto. Eventi comunque, eventi, ma
allora con il Covid si è bloccato un po' tutto, però ecco, penso che da gennaio riusciremo a ricominciare. A novembre siamo stati alla festa del Bosco di Montone, è stato un gran successo, e speriamo poi, ecco, dalla primavera di essere sempre più attivi.
Un corso per volontari,
sì, a Terni.
Nel Ternano, che in genere ne abbiamo fatti diversi, sempre un po' più verso Perugia, ne faremo uno adesso anche nel Ternano per insegnare ai volontari, o per reclutare nuovi volontari, per insegnargli anche come si maneggiano gli animali selvatici, insomma, che non è una cosa da tutti i giorni. Okay.
Allora vi aspetto qua nuovo per pari queste nuove eventi, queste nuove attività.
Grazie.
Silvia, contatti e eventi futuri.
Certo. Allora, noi come tutti, diciamo, siamo su Instagram e su Facebook, la pagina è PFIT Swing and School, e abbiamo il nostro sito internet pfitperugia.it. Gli eventi, ecco, come dicevano anche loro, adesso col Covid stiamo ripartendo piano piano, e penso che dalla febbraio, primavera, con le belle giornate, ricominceremo a fare eventi all'aperto e manifestazioni, e poi andare nell'estate, insomma, nelle piazze.
Però per i corsi, insomma,
per tutti coloro che volessero, insomma, imparare lo swing in previsione delle serate danzerecce, ti aspettiamo a lezione. Siamo al circolo di Sant'Erminio, sì, e ci troviamo.
Da che ora? Cioè, proprio quando inizia?
Serale, dalle 8 in poi. Sì.
Perfetto, ok. Sì. Valentina Battice, contatti e eventi futuri.
Contatti, abbiamo un sito fontemaggiore.it, siamo su Facebook con la pagina sia di Teatro Fontemaggiore che della Scuola Mutazioni e del Teatro Dispello, del Teatro Brecht, abbiamo più pagine, insomma, okay, relative alla nostra attività. Siamo su Instagram, ovviamente. E gli eventi se ne potrebbero
quello più,
vabbè, adesso abbiamo in la stagione di Spello, che è iniziata il 27 dicembre e andrà avanti fino ad aprile con altri 6 appuntamenti, quindi ecco, vi invitiamo. Venerdì 10 stiamo per partire a Trevi con il serale di Trevi, e da gennaio con Città della Pieve.
Perfetto, quindi insomma, bello ricco,
c'è da
bello
scegliere,
pieno.
Così vi fate anche la gita fuori porta.
Assolutamente. Ma gli eventi da qua a prossimo anno, insomma, ci sono tante possibilità di andare, quindi tante. Non vi potete sbagliare. siamo finiti, proprio, sono arrivato proprio a limite. Grazie veramente a tutti voi, complimenti, in bocca al lupo. Vi faccio quindi buone feste anche a Natale, perché appunto
buone feste, arriva
Natale. Vi aspetto.
E viva il lupo!
Viva il lupo, viva il lupo sempre!
Però se è importante il lupo per stare, che bisogna fare?
Chiamare Wildumbria.
Dai, sì. Infatti, aspettavo questa risposta. Con me ci vediamo sabato con Siamo alla Frutta e con quei lunedì ci vediamo il prossimo lunedì, sempre da 8 e mangiarissimi. Grazie ancora, buona serata e buon lunedì. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao! Ciao.